Va
Prossimo,
bene.
Giuseppe, dobbiamo rispondere alla dolce suor Emanuela.
Ah, Dio la benedica, come sta?
Adesso vediamo, gli
Abbiamo messo
rispondiamo.
sulla radio che per i fratelli possono
Sì,
rispondere.
sì, 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 sì.
Quindi hanno risposto diversi, mi
Hanno
dicevi?
risposto in tanti e
Sì, mi dicevi che hanno risposto, sì.
hanno risposto abbondantemente, esaurientemente, che ho dovuto accorciare. È stato difficile accorciare le loro risposte per prendere solo il succo, altrimenti ci vorrebbe ore per leggere
Ma tu
tutto.
sei un'ottima editrice.
No, è difficile perché parlano con tanto amore, con tanto rispetto e con scritture e danno risposte così belle. È difficile accorciare.
E purtroppo qui già andiamo sulle 3 ore, ragazzi, che io sono su tantissimo tempo che prego, se aiutami a fare un'ora e mezza, 2 ore, come tutti i predicatori normali, Signore.
Sì, però i fratelli
Però
sempre dicono no, 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 continua, vai avanti, non ti preoccupare delle 3 ore. Quindi, no, no problem.
comunque, Dio ti benedica che tu fai il lavoro di editrice. Lei è lì col macete in mano per
Ma
troncare
quale macete?
la forbice della censura per motivi di spazio.
Allora, leggo prima il messaggio di suor Emanuela,
Sì,
anche
2 email ha
se...
mandato, mi ha detto. Ma leggi tutte e due, no?
Sì. Leggo quello che ha inviato una settimana fa. Buongiorno fratelli, Dio vi benedica. Grazie per le parole che mi avete detto ieri, mi avete toccato il
Dio
cuore.
ti benedica, Emanuele, ti amiamo tanto.
E voglio...
Voi conoscete la storia di Emanuele, no? È un'ex suora di clausura che è uscita dal convento di clausura e adesso vive a casa.
Sì. Voglio rispondere alla domanda che si è fatta Giuseppe, il perché mi sono allontanata. Non mi sono allontanata perché sono stancata di te,
Cioè,
assolutamente.
allontanata dalla nostra chiesa, diciamo.
Assolutamente, è sempre molto bello ascoltarti. Mi sono allontanata per la storia dell'evangelizzazione. Tu mi spingevi ad andare in strada ed evangelizzare. Ho pregato tanto e il Signore ha confermato che non dovevo farlo.
Il Signore gli ha detto di non andare per strada a evangelizzare.
Sì. Sono due le cose, Giuseppe. Primo, il Signore ha mandato gli uomini ad evangelizzare. Non lo facevano le donne, né con lui né dopo di lui. Secondo,
Ma c'è. Sì, comunque non c'è questa differenziazione nella Bibbia. Andiamo avanti.
i ruoli che ha dato il Signore sono molti. Ad alcuni il ruolo di evangelista, ad alcun altro quello di apostolo, a qualcun altro altri ruoli. Ripeto, a fare quello che non mandava le donne e addirittura Paolo che proibiva alle donne di parlare in assemblea.
Momento, però se tu ti copri il capo puoi profetizzare in chiesa. Da noi no, non usiamo neanche il velo perché la storia del velo era una situazione di una chiesa particolare, Corinto, che era fuori binario, c'era la moglie di uno, questa donna che andava a letto col suo figliastro, eccetera. Cioè c'erano le donne un po' arzille. Corinto era un po' vedova allegra lì. Corinto era un centro di peccato, una piccola Sodoma e Gomorra, per cui le donne davano un po' i numeri, per cui Paolo ha messo le donne in Corinto, diciamo, all'ordine, sotto controllo dello Spirito, all'ordine. Quindi dice, visto che siete fuori dallo Spirito, voi donne vi metto sotto la legge di Mosè. Era quindi velo in testa, silenzio in assemblea, esattamente come nelle sinagoghe ebree. Però vediamo che quando una chiesa non era conciata male come Corinto, per esempio, non so, Efesini, eccetera, Colosse, cioè queste regole non vigevano. Anche una chiesa come Galati, che aveva lezioni da imparare, però su altri, di diverso tipo. E allora ha detto, Galati 3,28, non c'è né maschio né femmina in Cristo Gesù. E quindi se non c'è maschio né femmina è logico che nella chiesa puoi parlare, no? Solamente in Corinto che la donna non poteva parlare senza permesso del marito, o almeno se non c'è marito il pastore, perché erano fuori binario. Però quando le donne camminano nello spirito, in umiltà, sottomissione, come anche gli uomini devono fare, e allora la donna non è più sotto la legge di Mosè. Sotto la legge di Mosè la donna era silenzio. E, va bene, credo in certe sinagoghe mi sa che non potevano anche entrare, non so com'era la storia lì. Capito la cosa? Quindi è una cosa limitata per Corinto. Come lo sappiamo, Galati 3,28 dice non c'è né maschio né femmina. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se tu cammini nello spirito puoi parlare quanto gli uomini, anche di più, se parli nello spirito. D'accordo?
Sì. Continuo.
Sì.
In quanto alla clausura, io non sono più in una clausura stretta, però ho un disperato bisogno di solitudine e silenzio, per potermi concentrare sul Signore, per parlare con Lui, per meditare la parola. Una vita abbastanza ritirata mi è proprio congeniale e caratteriale, io so vivere solo così.
Sì, però questo dipende anche dal fatto che lei è stata addestrata così. Ha avuto un addestramento nel momento di clausura, quindi lei continua con l'addestramento. In un certo senso lei è uscita dal convento di clausura, ma il convento di clausura non è uscito da lei. Quindi lei continua con quella, diciamo, la falsariga del convento di clausura, che tra l'altro il convento di clausura sono assenti nella Bibbia, non sono scritturali. Cioè, è qui come mettere la luce sotto il mogio. La luce invece va nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei negozi, dappertutto, ovunque sei. Avanti.
Non posso stare in un posto dove c'è molta gente, dove c'è confusione, non è per me.
Questo neanche per me, però a volte per dare il Vangelo devi farlo, insomma, ecco.
Ecco, tutto qui. Vi mando un abbraccio forte forte. Dio vi benedica sempre. È stato bello ieri sentire i bambini, sono splendidi. Vi auguro ogni bene, ragazzi. Emanuela.
Grazie, grazie, ne abbiamo bisogno.
E voglio aggiungere che abbiamo pubblicato questo sulla radio e molti fratelli hanno risposto, che adesso vi leggerò. Ma ieri Emanuela ha scritto di nuovo, ha aggiunto qualcosa che voglio dirvi. Questo
Sì, secondo email, sì.
messaggio è arrivato ieri. Voglio precisare che io evangelizzo ad ogni occasione. È sull'andare per strada, stile testimone di Geova, che dico che non è per me. Ribadisco che a fare quello Gesù non mandava le donne.
Ok, andare per strada a evangelizzare non è testimone di Geova, che adesso non è che le strade sono proibite ai cristiani per andare nelle strade a evangelizzare, adesso è testimone di Geova, ci mancherebbe altro.
No.
Gesù andava nelle strade, il nostro esempio è Gesù. No? Non siamo d'accordo, testimone di Geova, con certe dottrine che hanno, no, però il fatto che loro vanno dappertutto, questo è ammirabile. Va bene? Non mi interessa se te sei dicevo, cattolico, protestante, dalle strade evangelizzare, porta a porta, perfetto, perfettissimo. E, va bene? Quindi per cortesia non escludiamo le strade come evangelizzazione perché ci vanno testimoni, ma ci va anche il diavolo nelle strade, cosa facciamo? Se dobbiamo escludere ogni posto che va il diavolo, buonanotte, allora cosa ci rimane? Niente. Allora, finito la seconda email?
Sì.
Allora vai pure, fratelli, tranquillamente, perché poi alla fine, chissà, mi rimane poco da dire.
Di solito è
Che
così.
di solito i fratelli vanno abbastanza profondo, e che i fratelli hanno fatto corso biblico e
Sì,
conoscono le
sì, sì.
scritture, e sai, le scritture. Quindi, Manuela, ascolta le scritture, quindi si tratta di opinioni. Sentiamo le scritture e poi tu giudicherai, ovviamente.
Sì, cominciamo con Carla. Una parte del suo messaggio, non tutto. Premetto che i discepoli di Gesù erano formati da donne, uomini e bambini. Essi lo seguivano sempre e ascoltavano il Signore che annunciava il regno di Dio. Quindi ritengo che il messaggio di proclamare la verità del Vangelo era ed è data a tutti quelli che ascoltavano.
Chi è che scrive?
Carla.
Carla.
Un altro passo di cui mi sono soffermata molto è quello che successe a Maria Maddalena. Anche se ritengo che in tutta la Bibbia ci sono testimonianze di donne e uomini. Gesù risorto si presentò a lei per prima, dicendole di annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore. Credo che il fatto che la Maddalena annunciasse ai discepoli quello che aveva veduto e sentito è una forma di evangelizzazione.
Sì, non è che gli ha detto vai annuncia, però non nelle strade, perché nelle strade non si può, perché siamo a testimone di Geova.
No,
Cioè,
no, no.
non ha senso,
Non è stando in completa solitudine che trovi la serenità. Se hai Cristo nel tuo cuore, rendine testimonianza. Il Signore non può dirti di non evangelizzare. Per quale motivo Dio avrebbe detto così? Il mondo fuori è pieno di gente che ha bisogno di Gesù.
Amen.
Dio invece ci sta dicendo questo attraverso Paolo. Non vergognarti dunque della testimonianza del Signore nostro. Né di me suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per il Vangelo, secondo la potenza di Dio. secondo Timoteo 1:8. E poi Adriano risponde: Gesù mandò 70 discepoli, ma non specifica uomini o donne, e comunque Gesù stesso andava per le strade.
Esatto, giustissimo.
Salvatore, Dio ci ha detto di andare ad evangelizzare, Marco 16:15, ma non ha detto che le donne non possono farlo.
Amen.
Vi sono alcuni esempi nella Bibbia di donne che servivano Dio, per esempio la profetessa Deborah.
Amen.
Giaele, moglie di Eber, suocero di Mosè.
Amen.
Ruth, progenitrice di David. Esther, Abigail, la moglie di Davide. Nel Nuovo Testamento, vediamo Romani 16:1, vi è Febe, una diaconessa. Ognuno di noi, nel nostro piccolo, è chiamato a portare la parola di Dio in qualsiasi circostanza propizia.
Febe, diaconessa, vuol dire pastore. Romani 16:1. Febe, la diacona, che chiesa in Cencrea, che è la diaconessa, che vuol dire pastore.
Come dice sempre fratello Giuseppe, si può evangelizzare in qualsiasi situazione, al supermercato, al lavoro, ma anche per strada, al parco, in ospedale, eccetera. È importante parlare di Gesù agli altri, anche se non dovessero ascoltarti. Tu hai fatto comunque la tua parte, hai obbedito. L'apostolo Paolo dice: guai a me se non evangelizzo.
Amen.
1 Corinzi 9:16.
Primo Corinzi.
Che Dio ti benedica, cara sorella.
Amen, amen. Quindi amen. Quello che manca è forse devi assicurarti che sei il battesimo dello Spirito Santo. Potresti, anche se ce l'hai, puoi sempre pregare per un carisma aggiuntivo. E comunque anche senza battesimo dello Spirito Santo puoi andare solamente con la tua salvezza, come faceva Apollo. Va bene, Apollo cos'era? Atti 18, 19, lì Apollo andava a evangelizzare senza battesimo Spirito Santo. Va bene? E faceva bene, andava bene.
Francesca, le donne non possono evangelizzare, ma dove è scritto? E le catechiste allora nelle chiese cattoliche sono tutte donne, è raro trovarci un maschietto.
Questo qui dice cosa? In effetti Emanuele è cattolica, no? Quindi lei dovrebbe accettare che le catechiste sono cattoliche. E perché non posso andare fuori a un parco a evangelizzare i bambini e sedersi sotto un albero?
Come no?
O magari in una strada dove ciò sia possibile? Quindi, però io credo che Emanuele è d'accordo con noi, solo che lei ha avuto addestramento di, come dire, di clausura. È logico che lei abbia questo addestramento, insomma, la comprendo benissimo. Ognuno di noi ognuno di noi abbiamo le nostre idiosincrasie. Io ho le mie, tu c'hai le tue.
Sì, è così.
Usciamone e diventiamo, perché non assomigliamo ancora abbastanza a Gesù. Io no. Dobbiamo crescere in questo. Emanuele deve crescere, io devo crescere.
E Francesca continua: la donna è un supporto per l'uomo, un aiuto, un completamento anche nell'evangelizzazione.
E quindi le sorelle per i fratelli, i fratelli per le sorelle. Infatti quando vai per le strade è molto più facile se un fratello e una sorella. Puoi avvicinare donne, puoi avvicinare uomini, puoi avvicinare chiunque, se sei un fratello e una sorella.
Conosco due testimoni di Geova e evangelizzano anche esse con il marito a fianco.
Mm-hmm.
Ma mi pare di ricordare che ai tempi di Gesù la società era maschilista, ecco perché.
Beh, correzione, non era maschilista, era sotto la legge di Mosè.
Ok.
Capito? E se vuoi chiamarla maschilista, chiamala pure. Comunque Dio non crede nel femminismo, ma che il maschilismo. Eva è stata sottomessa, punto e basta.
Perché dopo la caduta di Eva, per la donna era come una maledizione, deve essere sottomessa, obbediente.
Sì.
Era la legge di Mosè.
Sì, ma anche l'uomo era sotto maledizione.
Sì, anche l'uomo.
Comunque, sai,
in modo diverso.
Le femministe...
Però quando Gesù è venuto ha liberato anche la donna dalla legge,
sì,
non solo
sì,
l'uomo.
Sì. Infatti è apparsa una donna e non un uomo. E lì c'era il discepolo, ma è apparsa una donna. Cioè non è che... Cioè, Eva è stata sottomessa ad Adamo perché uno deve sottomettersi e non si può avere due. Non ci sono due impronte digitali identiche, non ci sono due gocce d'acqua identiche. Nel regno di Dio non c'è niente uguale. Va bene, c'è il padre sopra il figlio, c'è Gesù è sottomesso al Padre, lo Spirito Santo è sottomesso a Dio, Dio è al di sopra di tutto, non sono tutti uguali. C'è una gerarchia, c'è l'arcangelo, l'angelo, ci sono i cherubini, ci sono i santi, ci sono i principati, i re sacerdoti, è tutta una gerarchia in cielo, gerarchia divina. E quindi nel mondo che fanno tante storie che le femministe, ah, non credo alla Bibbia perché la donna è stata maledetta, la donna non è stata maledetta, il genere umano è tutto sotto maledizione, cominciando con Adamo ed Eva, tutti siamo sotto maledizione, è solo in Cristo che ne usciamo. Le femministe che predicano contro la sottomissione delle donne, per loro è una bestemmia alla grande. Ma chiedo scusa, queste femministe non lavorano?
Sì che
E
lavorano.
non sono sottomesse a qualcuno?
Al capo?
E non so, sono maledette?
Eh no.
Il capo è benedetto? No,
No, è
c'è una
normale.
gerarchia.
È
Ma vai
normale.
militare, vai dai carabinieri, vai dai vigili urbani, vai alla Camera, al Senato, c'è un presidente, c'è un vicepresidente, un assistente vice sotto. Vicepresidente, chi ha fatto il militare? Ma caspita, è tutto per gerarchia. Ma neanche il militare, ma vai a un gelataio dove vendono gelati. C'è una gerarchia, c'è il padrone dei gelati e c'è quello che è il lavoratore che deve dire sì, signore. Io lavoravo nei ristoranti e negli alberghi e c'era una barzelletta che circolava. Il cliente ha sempre ragione. E io dicevo, specialmente quando ha torto. Perché se no ti licenziano. Una volta mi hanno licenziato da un ristorante perché c'era una donna che mi scocciava tutti i giorni. Questa ricca donna che arrivava, il ristorante, ero in Inghilterra, il ristorante chiudeva alle 2 e lei spuntava alle 2 meno 5. E io invece andare in spiaggia a nuotare, dovevo stare lì a servirla fino alle 3 meno
Ah,
4.
sì.
E un amico mi ha detto, un altro albergo, ma tu digli, guarda, se vieni così di nuovo non ti do da mangiare. Gliel'ho detto, mi ha licenziato.
Aiaiai.
Capito? Cioè, perché mi ha licenziato? Perché c'è una gerarchia. Allora lì però ho imparato, il
Ha sempre
cliente ha sempre ragione,
ragione.
capito? D'accordo?
Eh sì.
Quindi questa storia, è certo che la donna è sottomessa, perché? Perché è stata lei che, Adamo non è stato ingannato dal diavolo, ma da Eva. Quindi diciamo, Eva ha sbagliato 2 volte, prima si è fatta ingannare dal diavolo e poi ha ingannato il marito. E marito fessacchiotto col diploma, va bene, ha ascoltato con la moglie sventurata. Quindi sono due sventurati. Per questo che l'è sottomessa. Però in Cristo viene tolto. E quando si dice non parliamo di maledizione delle donne, parliamo di maledizione per il genere umano, perché Adamo è stato maledetto anche lui. Però non è maledizione. Io ti posso dimostrare che quando Dio ha messo le sue maledizioni contro Adamo ed Eva, in realtà erano, dai, non indovinerai mai, ma
Benedizioni.
bravo, come hai indovinato? Ah, come il tuo dono telepatico, capito?
deve essere al contrario, se non erano maledizioni, erano
Se non
benedizioni,
è
ma non
zuppa,
chiedere a me di spiegarlo.
se non è zuppa è pan bagnato. E allora, perché le
No, non
maledizioni
lo so.
erano in realtà benedizioni? Perché
Non lo so.
attraverso questa maledizione, tra virgolette, contro Adamo ed Eva, in questo modo Dio evitava di, forza
Di
Angela, di
ucciderli?
ucciderli, di farli
Perché?
morire.
Sì, perché Dio ha detto che quando mangerete dal frutto morirete. Quindi questa è stata una via di uscita per non
È
ucciderli.
stata la ruota di scorta di Dio per dire d'accordo,
Ok, sì.
capito? Non li mandiamo alla morte, però tu, serpente, diavolo, striscerai. Si vede che i serpenti prima avevano le zampe come i coccodrilli. Striscerai e mangerai la polvere. Tu, perché hai ascoltato il diavolo e hai imbrogliato anche il marito, sarai sottomessa. E tu che hai ascoltato questa filantrocchia qui di moglie, va bene? E tu ti guadagnerai pane per la tua famiglia col sudore della fronte. E sono maledizioni? Domanda.
Eh sì,
No.
sembrano maledizioni,
No,
però.
no, queste sono maledizioni tra virgolette, è la grande benedizione che Adamo ed Eva non sono andati a morire
Sì.
all'inferno, a morire, e per questo motivo anche tu sei qui oggi che mi stai guardando col microfono in mano.
Sì, è la
Avanti,
misericordia di Dio.
d'accordo? Quindi
Amen.
quando gli egregi atei e satanisti vi dicono, oh, Dio ha maledetto, Dio non ha maledetto niente, Dio ha benedetto Adamo ed Eva quando... Invece di far morire Eva, ha detto: sottomettiti al marito, prepara gli spaghetti, le lasagne, i cannelloni, eccetera, e tutto va bene. Al dente, per cortesia. Avanti.
Ok, prossima risposta da parte di Aurelia.
Aurelia, fratelli, se avete qualche altro email, mandatelo che Angela vuole allungare la storia qua.
No, 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 non voglio allungare, non so se ci riesco a leggere i messaggi. Hey, what are you saying?
No, Angela, guardate, voi ascoltate, ma non ascoltate a lei. Non voi mai ascoltare Angela, sempre a me.
Grazie.
Mandate,
Devo sottomettermi, credo,
fate così, secondo Mosè sì.
no? Secondo Mosè.
Mandate un'email di 2 righe, va bene, e Angela ci pensi a farglieli leggere.
Aurelia. Io non conoscevo niente del Vangelo, avevo qualche nozione del cattolicesimo, non conoscevo l'Apocalisse e tanto altro, ma da quando conosco fratello Giuseppe ho cominciato a leggere i Vangeli e le profezie e mi sono resa conto e ho cominciato ad evangelizzare sul treno, amici, familiari, ma senza risultati.
Dio la benedica.
Quindi mi sono rivolta al Signore e ho ricevuto questa scrittura di Matteo 10:20. Se mi ricordo bene, dice: Non sarete voi che
Voi che
parlate, ma lo
parlate,
Spirito Santo parlerà in voi.
sarete condotti davanti ai governatori, regnanti, sarete sul treno, sulla metropolitana, sugli autobus, nelle strade davanti ai testimoni di Geova e lo Spirito Santo parlerà.
Quindi dobbiamo evangelizzare per amore del Signore. Sorella, ti mando un mondo di bene con l'amore del nostro Signore.
Alleluia.
Prossimo
Gloria.
da parte di Grazia. Pensa
Grazia.
che ci sono tante bambine, ragazze e donne che hanno un bisogno estremo di Gesù, ma possono essere raggiunte solo da altre donne,
Amen.
perché temono o si sentono a disagio nell'avere contatto con un uomo, anche solo per parlare.
Magari donne della sua età, lei saprà 40 anni quello che c'ha. E dice, però lei magari non può raggiungere ragazzine di 15 anni, però può raggiungere, magari si sente a disagio, lei ex clausurista, si sentirà a disagio andare dagli uomini, logico, e va bene, poche donne hanno il coraggio di far quello e dovrebbe stare attenti, però può raggiungere donne del suo livello, tu passi per il parco, trovi una. Ma anche se non è una donna, anche se è un uomo, un pensionato seduto lì che sta piangendo, avvicina e dagli il volantino. Cerchiamo di non essere terrorizzati, oh, non posso parlare agli uomini perché le tentazioni. Ma qual è tentazione? Tieni gli occhi su Gesù per cortesia. Siete in contatto con gli benedette donne, sorelle, siete a contatto con gli uomini di tutte le parti, dove lavorate nell'ufficio, nei negozi, al supermercato, che non vi saltano addosso. Quindi cercate, è tutto. Questa impressione religiosa, io con gli uomini non gli parlo, ma parlagli di Gesù. Angela,
Ma li
io so che tanti uomini ti fanno la corte, come ti difendi? Ecco.
parlo di Gesù sempre. Se ho una conversazione con loro, parlo di Gesù. Ma se un uomo viene sulla strada, mi approccia per fermarmi, per parlarmi, io non lo guardo, io vado avanti, fast,
Vai
scappo.
dritto, vai dritto.
Se due uomini che forse vogliono evangelizzarmi mi fermano per strada per parlarmi, io scappo, non li guardo.
Non è che sempre scappi, a volte ho fatto scappare loro.
Eh
Mi
no, no.
diceva Dora che c'è cioè due ragazzi che vi facevano la corte in Italia mentre evangelizzavate e ti sei arrabbiata e il poveraccio è scappato.
Ok, era un caso estremo quello.
Avanti.
Però ti dico, se invece sulla strada, parliamo delle strade, se sulla strada una donna mi approccia o due donne per parlarmi, anche se sono sconosciute, sì, mi fermo per ascoltare cosa dicono, serve qualcosa? Quindi dipende, per una donna è difficile fermarsi se un uomo la ferma sulla strada. Per
E certo.
questo le donne hanno un ruolo importante nell'evangelizzare.
Eh sì, perché amate Emanuele, come dice, che è grazia che parla.
Sì, è grazia.
Grazie, Dio ti benedica, grazie, sempre profonda grazia. Quindi lei sta dicendo, ci sono donne che solo tu puoi raggiungere.
Sì, sì,
Va
sì, sì,
bene?
sì.
Grazie Signore. Ma dove sei
Prossimo.
arrivata?
Continuo con Roberta.
È finita con grazia?
Lei cita alcune scritture, per esempio Luca 2, dove parla di Anna, la profetessa. Poi Filippesi 4, versi 2 e 3, dove parla di Evodia e Sintiche, due donne che Paolo dice aiutatele perché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me. E, cara e dolce sorella, dice Roberta, In questa scrittura Paolo cita due donne che hanno collaborato con lui, che evangelizzava ovunque. Le donne a cui tu ti riferisci sono le donne che Paolo esorta a Corinto, donne che si comportavano in modo ambiguo e disordinato, a cui si applicano tali ammonimenti, proprio perché le stesse possano ravvedersi e poter proseguire nel cammino con integrità che avevano perso. Ma altre donne evangelizzavano, come Paolo stesso dice chiaramente, 1 Corinzi 9,15. Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno con noi una moglie, sorella in fede, siccome fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore, e Cefa. Qui Paolo dice chiaramente che possiamo prendere con noi attorno una donna.
Esatto.
Evangelizzare, come fanno gli apostoli.
Gli ho fatto prendere un colpo a un prete, che gli ha detto il prete cattolico, per loro Pietro era il primo papa. E gli ha detto, guarda, il primo papa, Pietro, andava a evangelizzare abbracciato con la moglie. Chissà, ogni tanto gli dava anche qualche bacio. E questo mi ha dato voce, mi vuole scomunicare. E gli ha detto, prende la Bibbia, faccia legge, 1 Corinzi 9,5, e c'è scritto proprio così. L'ho letto tre volte, ma è possibile che è scritto nella Bibbia? Avanti.
Paolo stesso dice che le donne possono andare ad evangelizzare.
Amen. Ma perché sono handicappate?
No, come handicappate?
Ma guarda, oggi le donne sono più spirituali, cioè la maggioranza dei membri in tutta la chiesa sono donne, per cortesia. Per questo che i musulmani sono così indietro, che le donne le tengono soggiogate e già hanno perso l'altra metà del cielo. Perché loro il cielo non ce l'hanno comunque.
Poi altre scritture dove parla di donne, Atti 17, 33 e 34, dove dice che alcuni si unirono a Paolo e credettero, compreso Damaris. 1 Corinzi 16, 15 e 16, la famiglia di Stefana, dedicata al servizio dei fratelli, sottomettetevi a tali persone che lavorano e faticano nell'opera. E Roberta dice, anche io ero titubante come te all'inizio, poi piano piano ho capito, e ora evangelizzare per me è vitale. È vero che ci sono apostoli, profeti, dottori, ma evangelizzare e predicare il Vangelo è stato Gesù stesso a donarci questo compito, e cito la scrittura Marco 16, 15, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Gesù è sempre stato chiaro, se l'evangelizzazione fosse rivolta solo agli uomini avrebbe specificato. Ciò che tu sostieni quindi non è biblico, cara sorella. Io non ti giudico né condanno, non sia mai. La pensavo come te. Credimi, evangelizzare è davvero importante. E ci sono tante persone che hanno bisogno di Gesù. Persone a cui magari puoi arrivare solo tu. Persone che magari non hanno più voglia di vivere, non hanno nessuno. A cui tu puoi portare l'amore di Gesù, una luce meravigliosa. Provaci, sorella, piano piano. E vedrai che poco tempo dopo non riuscirai a non evangelizzare.
Amen.
Prego per te, un abbraccio forte, Roberta.
Bravissima Roberta, bellissimo messaggio, brava, brava. Amen. E poi come parlano con amore queste sorelle, questi fratelli. Mm-hmm. Io vi benedica per presentare il messaggio a questa dolce sorella Emanuela in amore, è molto importante. Che l'amore rende il ricevimento facile.
Lina, dalla Svizzera.
Dalla Svizzera.
Cara e preziosa sorella Emanuela, sai, volevo raccontarti la gioia che mi hai dato tempo fa, quando hai fatto la Skype in diretta, mi hai fatto provare tantissime emozioni. Eri una donna diretta, forte, ma nello stesso tempo dolce e sensibile. Tu mi hai trasmesso voglia di fare, voglia di lottare per ciò in cui credevo. Sai, ti ho voluto bene dal momento in cui ho sentito la tua voce. Sentivo fortissimamente l'amore di Gesù per te. Adesso, leggendo la tua email, ero, a dir poco, scioccata. Una doccia gelata. Vedi, in Giovanni 4, da 4 a 30, si narra dell'episodio quando Gesù disse alla Samaritana che lui è il Cristo. E la Samaritana allora andò a testimoniare, ad evangelizzare. Verso 28.
Vero.
La donna allora, lasciato il suo secchio, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto. Non sarà forse lui il Cristo?
Capito, ha evangelizzato tutta la sua città.
Nelle strade della città.
Capito. Amen.
Uscirono dunque dalla città e vennero da lui. Questo è in Giovanni 4, da 4 a 30.
Amen.
E poi Lina cita anche Atti 2, 17 e 18. Negli ultimi giorni, dice il Signore, io effonderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno. I vostri giovani avranno visioni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Il Signore si aspetta quindi che negli ultimi tempi anche le donne facciano la loro parte. È scritto chiaro che nessuno dei chiamati si rinchiudano in se stessi a meditare la parola. Posso dirti una cosa, peccatrice come ero e sono, ero già con un piede all'inferno, grazie a gente come fratello Giuseppe e tutti i nostri fratelli e sorelle del mondo che evangelizzano, che io oggi sono salvata e non andrò all'inferno. E come me anche altri. Tu, con il tuo amore, con la tua dolcezza, non rinchiuderlo dentro un appartamento. Dona la cosa più preziosa che hai. In fondo questo è ciò che il Signore si aspetta da noi. Che diamo amore, che ci amiamo gli uni gli altri. Un grandissimo abbraccio in Gesù, Lina. Amen.
Grazie Signore, bellissima Amen. Testimonianza. Grazie Lina, molto bella, molto profonda. Si vede che c'è un vero contatto con Gesù. Bravissimi fratelli.
Amen.
Sono orgoglioso di voi.
Amen.
Il Signore ci ha dato fratelli molto, molto speciali. Alleluia.
Amen. Grazie Gesù. Prossimo, accorciato molto il messaggio di Elisabetta. Ha solo 16 anni e cita la scrittura di Galati 3:28. Che poi anche Nasserà ha inviato la stessa scrittura, Galati 3:28. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. E Elisabetta dice, perché Dio ti ha fatto donna, che la società considera debole? Per dimostrare ancora di più la sua potenza attraverso di te. Nella nostra debolezza Dio è forte. E Esteban ha detto, ma qual è il comandamento di Gesù? Andare in tutto il mondo e fate discepoli. Le donne sono un dono, vi necessitiamo.
Come hai detto?
Le donne sono un dono, vi necessitiamo.
Vi necessitiamo.
Dice Esteban.
Gloria a Dio.
Amen. Guarda, se chiedi ad Adrian, che lavora con noi, quando vai a evangelizzare spesso dice ma le sorelle vengono, vado solo io con un altro ragazzo o ci sono anche sorelle. Lui sempre preferisce avere sorelle intorno, perché le pecorelle che fermiamo nei parchi, nelle strade, credo hanno più fiducia se c'è anche una donna intorno.
Sì,
eh. E lui sempre chiede, e le sorelle?
Perché se, è vero, perché sai, non sai mai che un uomo femmina una giovane donna non sa mai quali sono le intenzioni, per cui lo senti questo... Però, gloria a Dio, andiamo in un modo o nell'altro, è importante che diamo Gesù.
Amen. E voglio aggiungere solo una scrittura alla grande lista che i fratelli hanno inviato. Una scrittura che mostra che tante donne seguivano Gesù di città in città per le strade. Cioè sì, le donne possono evangelizzare al supermercato, alla posta, e qui e là, sul treno, però anche nelle strade di città in città le donne possono evangelizzare, perché è scritto in Luca 8, da 1 a 3. Dice Luca 8, 1 a 3. In seguito, egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunziando la buona notizia del regno di Dio. Con lui vi erano i dodici e alcune donne, Maria, detta Maddalena, Giovanna, Susanna e molte altre, che assistevano Gesù e i dodici con i loro beni. Quindi Gesù andava di città in città, le strade, nei villaggi, con i dodici e molte donne che seguivano. Niente di male le donne a evangelizzare per le strade. In nessuna parte della Bibbia dice questo compito è dato solo agli uomini.
Amen.
Amen.
Amen. Grazie Signore Dio. Dio vi benedica, fratelli, meraviglioso. E ha scritto di nuovo Emanuele?
Emanuele ci ha scritto adesso, da mentre parlavo, mentre leggevo. Aspetta, che ci sono tanti messaggi arrivati. Questo qua 10 minuti fa, sì, da parte di Emanuele. Buongiorno fratelli, forse non mi sono spiegata. Io evangelizzo sempre, ma scendere per strada e fermare la gente per questo non lo faccio. Intendevo questo per stile testimone di Geova. Io ti ho obbedito e sono andata ai giardini con la Bibbia in mano e sono stata minacciata dai musulmani. Purtroppo sto in mezzo a loro, è per questo che il Signore mi ha fermato. Le donne musulmane non parlano italiano e i maschi, fermati da una donna infedele? Tengo a precisare che non sono più cattolica, sto aspettando che cancellino il battesimo. Mai più in una chiesa istituzionale. Io vivo per Cristo, vivo con Cristo e in Cristo. Vi abbraccio forte.
Grazie Emanuela. Allora, qui bisogna trovare la volontà di Dio, ragazzi, perché abbiamo opinioni discordanti. Allora, innanzitutto rispettare la fede di Emanuela, va bene, io non è che io possa dire a Emanuela cosa deve fare, non abbiamo questa autorità. Va bene, qui nella nostra comunità noi operiamo come un gruppo di soldati, quindi qui è diverso, abbiamo diaconi, e abbiamo ogni fratello responsabile di qualcosa e a volte organizzano squadre per andare a evangelizzare e dice ok, tu in base ai doni, ci vuole, a volte le sorelle vogliono andare con un fratello per protezione, e i fratelli amano andare con le sorelle perché si raggiungono le donne, insomma, oppure a volte bisogna andare in banca a prendere dei soldi per comprare delle cose, e allora le sorelle vuole che va un fratello insieme per proteggerle anche,
sì,
anche se magari i soldi sono pochi, però si sa mai, le sorelle amano che venga un fratello a... Insomma, nella nostra comunità operiamo in modo diverso, siamo un po' come soldati, discepoli, no? È chiaro che voi siete un po' diversi, insomma, ecco. Comunque voglio rispondere a questa email di Emanuela che ha appena scritto, dice, sono andato ai giardini con la Bibbia in mano, sono stata minacciata dai musulmani, e le donne musulmane non parlano italiano, non parlano con i maschi, e poi fermate da una donna infedele, come si fa? Ma dolce Emanuela, io non ho mai avuto questi problemi quando ero nelle strade. Ho avuto problemi di diavoli che mi attaccavano, questo e quell'altro, ma non perché evangelizzavo le persone sbagliate. All'inizio, quando ho cominciato 46 anni fa a evangelizzare, non sapevo dove andare. Allora ho dovuto disperarmi e chiedere a Gesù che sviluppasse, che mi desse il dono di discernimento. Per questo che io ti dico la verità, preferisco andare nelle strade, perché per le strade puoi scegliere, vai in un negozio, vai al supermercato, quelli che ci sono ci sono, c'è poco da scegliere, insomma. Però nelle strade passeggi qualche minuto e vedi di tutti i tipi, e il Signore, e poi impari lo spirito, la conferma dello Spirito Santo nel cuore, anche se uno non ha battesimo, fratelli che ci seguite, che non ha battesimo Spirito Santo, se tu credi in Gesù hai sempre lo Spirito Santo, quello della salvezza, quello è sufficiente per discernere. Come fa un poliziotto che magari non è neanche salvato a discernere i ladri? Quindi tutti abbiamo il discernimento, basta pregare per quello. E allora cosa succede? Non andare dai musulmani che ti minacciano, capito? Perché i musulmani sono, vabbè, non lunga storia, non voglio entrare nei musulmani, però chiede al Signore che ti guidi alle pecorelle. Matteo 10, Gesù ha detto non andate dai samaritani, andate dalle pecore perdute. Chi sono i samaritani? Sono i musulmani, sono le capre, sono quelli che non accettano il Vangelo, quelli che ti danno problemi, quelli che ti maledicono. Non andate dai samaritani. Quindi pregare, va bene, pregare per andare dalle pecorelle, d'accordo?
Guarda, per esempio Celeste ha scritto anche lei adesso sull'evangelizzazione nel parco. Ciao fratelli, io ho evangelizzato al parco un papà e un nonno e io non ho neanche pensato a non farlo. Tale era l'entusiasmo di poter parlare loro della salvezza di Gesù. Un caro abbraccio a voi e Emanuela.
Sì, bravissima Celeste, ottima testimonianza. Guarda, l'importante è che non è evangelizzato come fanno certi evangelici, che vanno lì col megafono nelle strade a maledire i cattolici. Questa è la maniera che fa il diavolo. No, i cattolici non dovete maledirli perché sono idolatri, ma non sono idolatri. sono solitamente il Papa e la sua combriccola. Le pecorelle che vanno in chiesa non gli interessa niente delle statue. Ci saranno, c'è naturalmente una combriccola di madonnari, d'accordo, che si prendono lo statue. Però la maggioranza dei cattolici, loro non gli interessa niente. Sono come Emanuela, che vuole farsi sbattezzare. Cosa che io sconsiglio, non vi fate sbattezzare, è una brutta testimonianza, perché la gente può pensare che siete satanisti, che siete atei. Tanto il battesimo nell'acqua non valeva niente, non vale niente.
Sì, non cambia niente.
Capisci? C'è chi nel battesimo nell'acqua ha avuto un'esperienza dello Spirito Santo, può capitare anche di questo, perché lo Spirito Santo non è limitato, può anche... può ricevere il battesimo dello Spirito Santo non per l'acqua, ma nonostante l'acqua. E quindi, però, non vi confondete, non è l'acqua. Quindi, siete battezzate, come dice Paolo in 1 Corinzi 7, ognuno rimanga nella condizione che è stato chiamato. Se è stato chiamato schiavo, rimani schiavo. Se è stato chiamato libero, rimani libero, eccetera. Quindi, rimanete come siete. Però, se uno può avere la possibilità di non essere più schiavo, si avvalga dell'opportunità, dice Paolo. Ma cosa sta questa lì a sbattezzarti? Non valeva niente prima, non vale niente adesso. Se tu sei stato battezzato un battesimo inutile di una chiesa evangelica, acqua, non devi andare a prenditi l'acqua.
No, perché non cambia niente.
Quello che conta è Gesù, il suo sangue, il suo corpo, sì. Lo Spirito Santo, d'accordo? Okay, sì, questo sì. Per chiudere il discorso sullo sbattezzamento. Poi fate come volete, Io infatti, sapete benissimo, non ho mai detto mai a nessuno di sbattezzarsi.
Giusto.
E allora, quindi i musulmani abbiamo risposto, cioè usare discernimento. Io amo evangelizzare i musulmani. A me mi piace moltissimo evangelizzarli, però bisogna prendere con le pinze. Mm-hmm. Perché è gente, capito, non è che ragiona come noi cristiani. Loro vanno dalle 72 vergini in cielo ammazzandolo. Però non è che sono tutti così radicali. Se poi comunque, se voi mostrate rispetto, pace a Maometto, pace a lui, tutto va bene. Quindi dovete usare, capito?
Amen.
Usare amore, gentilezza, dice rispetto alla vostra religione, assolutamente. Cioè, amici musulmani, perché no? Mm-hmm. Ci sono delle scritture che non capisco, se volete spiegarmelo, dovete tirare fuori un fogliettino che potete scaricare dalla radio, stamparlo, dove parla delle dottrine dell'Islam. E dire guarda, qui dici di ammazzare tutti, quindi non so, spiegatemi com'è che ma quello era in altri tempi. Allora non conta più il Corano adesso, ci sono parti del Corano che non vale più, ma qui e là, insomma, si mettete nei guai. Però il punto è inutile andare lì a litigare con loro, perché io sono contrario. A volte mi dici io mi fermo, l'evangelizzo un po', però metto subito in chiaro, non voglio litigare. E infatti c'è Trigo d'Angelo, abbiamo incontrato quella giovane donna testimone di Gia, quando ci vede ci fa tutte le feste.
Sì. È sempre contenta a vederci, ci chiama.
E ci sono le altre geoviane vicino a lei che ci guardano storto, ma lei è una pecorella e uno di questi giorni diventerà cristiana. Capito?
Infatti i testimoni di Geova, che sono molto legalisti con la parola, guarda come mandano le donne nelle strade ad evangelizzare. Se nella Bibbia sarebbe scritto le donne non possono andare, loro sono i primi che non manderebbero le donne nelle strade, però non è scritto.
Sì, più legalisti di loro non ce n'è.
Sì.
Cioè, quindi sei il giusto, Angela. Quindi allora, musulmani abbiamo parlato, le donne, il battesimo, tutto a posto, va bene, ho coperto questo email, quindi tranquilla Emanuela. Innanzitutto io non ti mando, è Gesù che ti manda, io solo predico il Vangelo, io non mando nessuno. Se tu vuoi andare vai, se non vuoi andare non vai, non mando niente. E la parola dice di andare, la tua interpretazione dice non nelle strade, rimane niente però, rimane poco. Perché se tu non vai nelle strade, il testimone di Geova, quell'altro non va nei negozi perché ci vanno i mormoni, quell'altro non va nelle case perché ci vanno anche i testimoni di Geova, quindi praticamente dove andiamo a evangelizzare? Ma tu, io direi, togli gli occhi dei testimoni di Geova, dei musulmani, e metti su Gesù, sulla unzione che lui ti darà per discernere chi evangelizzare e chi non evangelizzare. E Gesù ha detto andate dalle pecore, Matteo 10, non andate dai samaritani, dai musulmani. Musulmani sì, se sai cosa stai facendo, se c'è una strategia, un piano, se c'è l'unzione, se ci sai fare, non andare a litigare con i musulmani, non arriva da nessuna parte. Primo Timoteo 2 dice non litigate, non litigate, il servo non deve litigare. È cosa che frate Giuseppe deve anche imparare questo. Ci sto studiando però.
Vuole aggiungere una cosa. Io come donna, se non dovrei andare per le strade a evangelizzare, sarebbe molto facile. Comodo per me, solo stare a casa, amare la famiglia, prendermi cura della famiglia, cucinare il meglio che posso, nella mia stanza pregare, studiare la parola. Una vita, ti dico, molto facile, una vacanza per me. Sinceramente sarebbe molto comodo, però la Bibbia per me è chiaro, devo evangelizzare ovunque mi trovo. Devo cercare le pecorelle, andate e cercate le pecorelle perdute. Gesù ha detto, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, sono io nel mezzo a loro. Io sola nella mia stanza prego e ho bisogno di quel momento di intimità. Però Gesù ci insegna nel libro di Atti di fare chiese nelle case. Dove sono due o tre riuniti, lì c'è Gesù. Quindi aprire la porta della casa, fare chiese nelle case, invitare le pecorelle, quello è il modello biblico.
Vedi, le chiese hanno fatto da secoli, fanno delle cose sbagliate. Cioè sono sempre lì a abbassare le donne, la donna col velo in testa perché Paolo ha detto a Corinto, ma scusa, ma durante la settimana queste chiese col velo in testa, c'hanno le mogli col velo in testa nella casa? La maggioranza no.
No.
È tutto una scena, una messa in scena per quando entrano in chiesa. Davanti agli scalini aprono la borsetta, tirano fuori questa salvietta, la mettono in testa, il nodo e vanno dentro. E tutte pie. A casa fanno così? Alcuni sì, ho visto che ci sono persino degli estremisti, abbiamo visto che fanno anche in casa. Le povere mogli col fazzoletto annodato. Crudele. Va bene. E quindi se non lo fanno durante la settimana, cosa serve farlo per mezz'oretta? È come se io faccio l'adultero tutta la settimana, però mezz'ora in chiesa no. Scusa, o ti metti il velo in continuazione o non te lo metti in continuazione. Perché le donne ebree avevano il velo da mattina alla sera, 7 giorni a settimana. Non puoi fare peccatore 7 giorni e poi in chiesa mezz'ora tutto santo. Quindi le chiese che hanno abbassato le donne da secoli hanno perso l'altra metà del cielo. Il 50% della loro potenza hanno soffocato la luce, come un po' come i musulmani. I musulmani arriveranno mai da nessuna parte, che è una religione basata sullo schiavismo femminile. Sì, le vedi queste donne musulmane, non sorridono mai, sì. Perché le aspetta il bastone dal marito.
Sì.
Poi il marito c'ha la seconda moglie, se tu non righi diritto, stasera tu vai a dormire da sola, io prendo l'altra moglie. Cioè, queste religioni che abbassano le donne, non c'è scopo, non c'è futuro. Infatti questi cristiani fanno lo stesso sbaglio degli islamici, questi che abbassano le donne. Le donne sono, infatti se vai nelle chiese, dicevo prima, la maggioranza dei membri sono donne. Perché? Perché oggi la donna, per via del fatto che è stata sottomessa in tutto il Vecchio Testamento, la donna si è riscattata, non solo riscattata, ma è diventata migliore degli uomini, capisci? Oggi le donne sono più spirituali degli uomini, sono più vicine al Signore degli uomini. Oggi le donne, infatti vedi, nelle famiglie di solito la persona più spirituale è la donna, di solito. Ci sono a volte situazioni dove è il marito, sì, ma di solito è la donna la più spirituale. Il marito mette incinta la donna, l'uomo scappa e la donna si prende cura dei bambini, se non è una di quelle disgraziate che abortiscono. Ma le donne che rimangono il bambino, lo accudiscono, lo fanno crescere per tutta la vita. Il marito è là qualche... alcolizzarsi da qualche parte, oppure salta da donna in donna il poveraccio.
Sì.
Va bene, le donne oggi sono più vicine al Signore. Guarda anche la moda, gli uomini vestiti come barboni, i pantaloni che gli cadono, si comportano come gorilla, e la donna vestita a puntino, pulita, vestiti stirati, che cammina come un piccolo angelo.
Sì,
ma le donne in generale. E gli uomini sembrano barboni, gorilla, animali sembrano, nelle nuove mode. Va bene? Va bene, quindi cerchiamo di non abbassare le donne per cortesia, perché noi uomini abbiamo molto da imparare dalle donne. Va bene? Le donne assomigliano molto di più allo Spirito Santo di noi, d'accordo? E la donna è di solito è più spirituale, è più dolce, più gentile, cerca di sottomettersi, non ci riesce sempre.
No.
Per il fatto che noi ci, perché noi non è che cooperiamo molto con le donne, noi le provochiamo e tutto, va bene? Ora, questo non vuol dire che certe donne nella carne devono pensare che sono superiori. Attenzione, quando qualche sorella che mi ascolta e pensa che guarda il marito che gli fa gli sguardi storti al marito, già quella lì si è squalificata. Sto parlando invece a quelle donne che sono più umili, più sottomesse, più dolci. Mm-hmm. Quelle donne che guardano il marito e dicono: vedi, Giuseppe, da quello con me, tu già non parlo di te, tu non sei nella categoria di quelle donne più vicine al Signore. Lo sarai quando continuerai nell'umiltà.
Amen.
A posto?
Amen. Grazie, Gesù.
C'è altro?
No, sarebbe tutto.
Ok, grazie, Signore. Guarda, per 1 Timoteo 2, 14 e 15 dice: Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli, se persevererà nella fede, nell'amore, nella santificazione con modestia. Cioè, certo, ci sono donne chiamate a rimanere singole, benissimo, però normalmente la donna viene salvata partorendo figli. Cosa vuol dire? È una profezia del futuro. Se non abortisce, se non odia i figli, se non pensa più al suo rossetto e alla mascara dei figli, partorendo figli, prendendosi cura dei figli. E questo, cara Emanuela, vale anche per te. Tu devi partorire figli
spirituali,
nello spirito.
Sì, sì.
Va bene? Quindi questo, sei uscita dal convento e adesso il convento deve uscire da te. Non è sufficiente che ti sbattezzi. Devi anche sbatterti un po' nello spirito, nel tuo cuore, nella tua anima. Va bene? Devi cominciare a partorire i figli nello spirito. Quando Dio disse ad Adamo ed Eva: andate e moltiplicate, stava parlando alla Chiesa. Va bene? Alla Chiesa: andate e moltiplicate, riempite il pianeta di angeli, di esseri salvati. E quando questo pianeta sarà pieno, riempiremo il sistema solare e poi passeremo alle altre galassie. Va bene? Quindi il piano di Dio è, amata Emanuela, e parlo a tutti, va bene, che partoriamo figli nello spirito, nel nome di Gesù Cristo. Paolo ha detto: anche se aveste 10.000 insegnanti, non avete però molti padri, perché in Cristo Gesù io vi ho generato al Signore. Ha detto così a 2 Corinzi 4, mi pare. 2 Corinzi 4 dice, se non mi sbaglio: io vi ho generato al Signore. Avete insegnanti di ogni religione, non avete molti padri. Infatti il Papa non è Papa di nessuno, tranne quelli che lui ha generato nel Signore. Capito? Non puoi essere Papa della Chiesa ortodossa, non puoi essere Papa di gente che non conosci. Va bene? Un titolo fumo negli occhi. Il vero padre, papa o padre, se preferisci, nella Bibbia, è uno che genera i figli nello spirito. Quindi, Emanuela, anche tu, dolce sorella, anche le donne, sì, Gesù non ha chiamato 12 donne, perché non era possibile. Ti immagini Gesù andare in giro con un harem di 12 donne? E le linguacce. Non era possibile per altri motivi. Però c'erano, vediamo, in Luca 8, 2 e 3, c'erano gruppi di donne che lo seguivano e lo accudivano, lo aiutavano con i loro beni, le loro offerte, il loro cibo. Gesù passava il cappello, virgolette. Va bene, queste donne mettevano il cappello, cappello o non cappello, quello che era. Va bene, un mucchio di donne. E non dice uomini che accudivano ai suoi bisogni, donne che accudivano. Vuol dire che quelle donne erano più vicini a Dio di certi uomini che non gli davano niente a Gesù. A posto?
Amen. Sì,
insomma, potrei continuare, ma
sì,
se vuoi
ti
ci
leggo
fermiamo.
Un altro messaggio. Sì? Due messaggi voglio leggerti, uno da parte di Emanuela. Sì? E poi da parte di Roberta.
Speriamo che Emanuela ha capito che gli vogliamo bene.
Emanuela dice:
Emanuele, spero che hai capito che ti amiamo e vogliamo. Prego che questi insegnamenti siano una benedizione, che ti possano liberare. Tu hai bisogno di liberazione, devi non solo essere sbattezzata, questo poi non conta niente, devi liberarti da spiriti religiosi, spiriti di clausura. Ricordati che i conventi di clausura non sono scritturali, non c'erano nella Bibbia. Va bene? Martin Lutero si è sposato con una suora.
Sì. Sì,
capito?
Sì.
La prima cosa che le suore devono sposarsi tutti, adesso sono d'accordo con lui. Perché? Perché cosa ti vuoi andare in clausura? Cosa non da lì a mettere la luce sotto il mocio, a nascondere la luce? Voi sorelle siete bellissime quando sorridete, quando evangelizzate. La gente è affascinata quando voi sorridete nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Dio ci aiuti. Amen.
Io vedo le sorelle che evangelizzano, rimango affascinato come voi siete dolci. Arriviamo noi, io e Adrienne, insomma, cerchiamo di... Hai capito? Però non possiamo competere con la dolcezza femminile. Quindi, Emanuela, hanno bisogno di te le pecore. E nelle case, e nei negozi, e nei parchi. E usa discernimento, non andare da musulmani che sei donna infedele.
Aspetta, c'è una risposta anche a quello, ma prima ti leggo il messaggio di Emanuela e poi quello di Roberta che, coincidenza tra virgolette, risponde ad Emanuela. Emanuela dice:
brava Roberta e brava Emanuela,
vi sto ascoltando. Carissimo, tu ami evangelizzare i musulmani. Torno
carissimo
a dirti,
o carissima?
Carissimo, tu Giuseppe, carissimo.
Io.
Tu ami evangelizzare i musulmani, hai detto adesso.
E certo, perché
ami torno di a dirti che tu sei un uomo, io sono donna sola. In più, dove stai tu, non ci sono musulmani. Nel mio quartiere sono la maggioranza. Con la commessa del mercato, con le vicine di casa, non ho problemi. È la strada, il parco, i giardini, dove una donna sola neanche deve andare. E questo l'ha scritto Emanuela 8 minuti fa. 4 minuti dopo risponde Roberta, sintonizzata nello spirito, neanche sapeva.
Alto, fammi dire due parole. Io adesso qui ci sono pochi musulmani,
sì.
Ci sono, però pochi, no? Non si vedono in giro praticamente, grazie a Dio, perché cioè, sai, li amiamo, gli apostoli di Gesù, però loro portano, insomma. Però io in Europa ho evangelizzato moltissimi musulmani.
Sì, sì, lo abbiamo fatto, sì.
Capito? Quindi non è vero che io non li evangelizzo, perché non ci sono, se no li evangelizzerei. Cioè, praticamente io ho evangelizzato di tutto. Tutto, comunisti, atei, satanisti, specialmente i satanisti. Una ragazzina di 13 anni, satanista, chiesto di pregare il cielo di Gesù, ma non posso pregare il cielo di Gesù perché io, sussurrando, io sono satanista, non posso pregare Gesù. Una bambina di 13 anni e alla fine ha pregato, va bene? Quindi anche i musulmani si può evangelizzare e li ho evangelizzati. E anche con successo. Avanti.
E Roberta scrive: cara sorella, non è che dobbiamo evangelizzare chiunque. Ma no! Lo Spirito Santo ti dirà chi evangelizzare e chi no.
Perfetto.
Si inizia con qualche frase di approccio. Il tempo, qualunque cosa.
Bravissima.
E poi parlare di Gesù.
Bravissima.
Anche io dove abito ci sono musulmani. Ma mi rispettano. E non perché io sia meglio di te o di altri, ma mi sono posta in un modo simpatico e con chi ho potuto.
Bravissima.
E dopo qualche settimana ho parlato di Gesù.
Bravissima.
Alcuni non sono d'accordo, altri l'hanno accettato, ma non ostacolano il mio passaggio per il parco, abitano lì di fronte. Anzi, mi salutano, anche se hanno opinioni diverse. Grazie a Dio non sono estremisti, o forse lo hanno capito che io lo sono più di loro. Un abbraccio Roberta.
È bellissima. Grazie Signore. Va bene, ottimo, ottimo. Quindi quello che sei, perché se Gesù ha detto vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate saggi,
sì,
dolci come colombe e astuti come serpenti. Quindi cerchiamo di non essere, certo, se andiamo come religiosi, come quelli che vanno con i tromboni, mm-hmm, l'altoparlante a maledire le religioni di concorrenza. Quelli lì dovrebbero andare a fare un bagno in un lago, va bene, buttarsi al lago a fare una nuotata per rinfrescarsi le idee. Questa è una vergogna per il Signore. Tu non sei un protestante evangelico che odia i cattolici, tu sei una capra, sei un brutto esempio. La tua non è testimonianza, è una brutta testimonianza. Tu fai perdere la fede, capisci? Sono spiriti che io sgrido nel nome di Gesù, spiriti di religione morti. La mia religione, io sono evangelico. Se sei evangelico, vai a farti un bagno per cortesia. Se sei evangelico o cattolico, quello che sei. Qui la parola d'ordine non è: io sono evangelico cattolico, io sono di Cristo, mi ha salvato. Non c'è un evangelico, un cattolico che è morto in croce per salvarti. Non c'è, non ci sarà mai. Quindi, religioni, che queste religioni si tolgano di mezzo. Non li voglio vedere, queste religioni. Le religioni sono una creazione del diavolo per sostituire la Chiesa di Cristo. E non solo la statua o la panca degli evangelici. Le religioni è una creazione satanica per sostituire il corpo di Cristo, che c'ha e cattolici, e evangelici, protestanti, ortodossi, tutti nel corpo di Cristo, e ognuno ha un livello diverso, in base all'amore, in base alla fede, in base alla fedeltà, in base alla evangelizzazione, perché in iniziazione bisogna sputare sangue a volte per evangelizzare, e ci sono passato, va bene? Amen. E a volte anche sangue fisico, ci sono passato anche di quello, e botte, e pugni, eccetera, va bene? È un prezzo da pagare. È stato un fratello che evangelizzava a Roma in un ghetto, si chiama il ghetto ebraico. Andava lì a parlare di Gesù e gli è piaciuto, l'hanno riempito di botte e gli hanno spaccato il naso, ha dovuto fare un'operazione in un ospedale e sistemarsi il naso. Oh, ebrei.
Boy. Ebrei?
Ebrei. Vabbè, quindi fratelli, sto Vangelo che non costa niente non vale niente. Il Vangelo che non costa niente non vale niente. Il Vangelo deve costare qualcosa. Secondo Samuele capitolo 24, Davide dice no, non accetterò i tuoi sacrifici in regalo affinché io li possa offrire all'Eterno. Non offrirò l'Eterno sacrifici, olocausti, che non mi sono costati niente. Cosa gli costava Abramo a sacrificare il figlio di un altro? I suoi animali. Salomone ha sacrificato 10.000 animali, 5-10.000 animali ha sacrificato a Dio quando ho celebrato l'apertura del Tempio, non mi ricordo, migliaia, non ci è costato niente. Ma quando sacrifichi la tua vita, il tuo sangue, il tuo calvario, che il diavolo ti fa soffrire, ti uccide, lì vediamo la fede. Angela, a te la parola.
Sì.
Ringrazio i fratelli che hanno scritto.
Quello sì, grazie fratelli, è stato bellissimo.
Reggere, e chiedi a Emanuele se ha capito che l'amiamo.
Sì, infatti tutti i fratelli, devo dire Emanuela, non ho letto i dettagli perché sarebbero ore da leggere qui insieme a voi, ma tutti i fratelli hanno scritto con tanto amore e rispetto dal cuore, molto sincero.
Sì, ammiro
molto. Ti amano, i fratelli ti amano.
Ammiro molto i fratelli, vi ammiro. Non siete comunque religiosi che dito di condanna, no.
Nemmeno uno.
Emanuela, i fratelli ti amano, sì. E permetti anche io.
Sì.
Però Ebrei capitolo 12 dice, quelli che Dio ama, Dio li castiga. Capisci? E adesso so che questo è un parlare duro, eccetera, te non sei abituata, perché sai, in questo mondo pane al pane non te lo dicono molti, sai, ti accarezzano e ti evitano, ti fanno un complimento e poi non vogliono vederti. Mm-hmm. Invece noi preferiamo, è meglio, come dice, meglio riprensione aperta che amore occulto, dice il proverbio. Va bene, siete i miei nemici perché vi dico la verità, diceva Paolo. Questo parlare vi offende, dice Gesù. Manuela, noi ti parliamo così apertamente perché ti sentiamo una sorella vera.
Amen.
D'accordo?
Amen.
E perché ti amiamo. Ti abbiamo dato le scritture, Manuela. Quindi non è che stiamo parlando opinioni. Dio ti benedica e Dio vi benedica, fratelli.
Amen.
Lodiamo al Signore. Amen.
Amen.
Scriveteci, tranquilli, scriveteci, che ci piace moltissimo avere vostra notizia, Manuela, e tutti.
Sì, devo leggervi un ultimo messaggio arrivato da Emanuela, perché è per tutti voi. Dice, ragazzi, anche io vi amo e sento il vostro amore. Vi ho ascoltato con attenzione e farò tesoro delle vostre parole. Dio ci benedica a tutti.
Alleluia, grazie Signore.
Grazie, grazie Emanuela.
Ma io lo so che lei ama il Signore, e credo che capisce benissimo che quello che diciamo in amore. Non stiamo cercando di buttare giù nessuno. Sappiamo che nella Chiesa Cattolica ci sono tante, tante pecorelle, come in tutte le religioni cristiane del resto. È brutto quando i cristiani puntano il dito l'uno all'altro. Per questo che dico, cosa serve sbattezzarsi? Mm-hmm. Cioè sono gli atei che spingono lo sbattezzamento, perché così almeno viene innalzato il demone dell'ateismo, ma noi che siamo cristiani, cosa ci interessa dove ha desato, pentecostale o cattolico? Cosa? Tanto non conta niente l'acqua, cioè, chiunque vuole battezzare l'acqua lo può fare tranquillamente, ma non entra un peccatore asciutto e esce un peccatore bagnato, questa è tutta la differenza.
Sì.
È il sangue di Gesù che ci lava, non è mica l'acqua del rubinetto, una volta nel Giordano con Giovanni Battista, ma dall'avvento della Pentecoste basta, quello lì era l'asilo. Capito? Poi certo nel Nuovo Testamento ancora c'erano quelli che lo volevano ancora, lo vogliono ancora oggi, figurati se. Però Paolo ha detto, 1 Corinzi 1,17, Cristo non mi ha mandato a battezzare, non mi ha mandato a battezzare. E parlava dell'acqua, ovviamente. Allora, Angelino,
Amen.
dove vai di qua?
Sì, facciamo una pausa, non chiudiamo ancora, facciamo una pausa e dopo preghiamo per i malati.
D'accordo, preghiamo per gli ammalati. E i fratelli bisogno di liberazione.
Anche.
E prepariamoci, preparatevi a legare il diavolo sotto i nostri piedi.
Amen.
Va bene?
Ascoltiamo,
Alleluia.
andate per le strade in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura.
Un canto appropriato, mi sembra.
Sì. Andate.